Allora, sì, io mi occupo di ricerca già da 5 anni e appunto la mia ricerca si è focalizzata su le esperienze delle persone detenute nei quelli che appunto in Italia sono chiamati centri di identificazione e espulsione, comunque in linea generale centri di detenzione per le persone considerate in situazione di irregolarità. In particolar modo mi sono concentrata sul centro di Ponte Galeri a Roma e anche sul centro di detenzione in Portogallo, cioè il paese, appunto, l'altro paese dove vivo in questo momento e che si trova localizzato nella città di Porto. Diciamo, questo lavoro ha un pregresso perché parte da un'esperienza anche di lavoro che ho svolto per vari anni con la cooperativa Bifri di Roma, che è una cooperativa femminista che si occupa di violenza di genere, e che diciamo dal 2010 va una volta a settimana all'interno del centro di identificazione e espulsione di Ponte Galeria nella sezione femminile per incontrare le donne migranti là trattenute e in qualche modo cercare di attivare dei dispositivi legali per riuscire a farle uscire, riuscire in qualche modo a lottare per i loro diritti, anche perché, come poi appunto io nel mio stesso lavoro di ricerca e nell'articolo sottolineo, moltissime di queste donne hanno un'esperienza di violenza di genere. Violenza di genere sia nei loro paesi di origine, sia appunto molto spesso durante i viaggi che intraprendono, soprattutto dall'Africa subsahariana attraverso il Niger e la Libia, durante i quali sono esposte allo stupro in maniera che potremmo definire sistemica, perché appunto sono molto spesso costrette, stuprate o costrette, diciamo, a sostituirsi all'interno delle connection house, e sono comunque esposte continuamente da parte sia, diciamo, dei passer, sia dei trafficanti, sia appunto dei militari che incontrano nei vari luoghi di frontiera e appunto continuano a essere esposte a violenza anche in Italia, come anche l'ultimo rapporto Istat sulla violenza contro le donne, diciamo, evidenzia, le donne migranti sono più esposte di quelle italiane sia a violenze fisiche che a stupri o tentati stupri. Ovviamente il problema accresciuto per il fatto appunto di essere migranti e molto spesso di appunto non avere documenti, non riuscire ad avere documenti, è il fatto di avere difficoltà, come dire, a poter denunciare questa violenza, quindi la mancanza di un documento diventa un'arma di ricatto per queste donne. Molto spesso quello che io ho riscontrato e che insomma anche altre realtà denunciano da anni è il fatto che quando le donne migranti si recano nelle caserme, nelle questure per denunciare situazioni di violenza, quello che avviene è che viene data priorità alla condizione di irregolarità, quindi nella maggior parte dei casi, se non nella totalità, invece di in qualche modo attivare dei dispositivi di protezione, dispositivi che valgono per le donne italiane, appunto, per le donne, in qualche modo per le donne bianche, nel loro caso queste donne vengono portate nel CIE di Ponte Galeria, quindi vengono punite doppiamente e vengono detenute. Dentro il CIE poi, come sappiamo, appunto, nella maggior parte dei casi a nessuno interessa quali sono le loro esperienze, che cosa hanno subito, e vengono trattate appunto alla stregua di migranti irregolari e quindi l'obiettivo diventa deportarle, a prescindere poi dalle implicazioni che questo ha. È importante anche sottolineare che nelle stesse caserme e negli stessi CIE molto spesso avvengono situazioni di violenza, quindi nelle caserme più volte le donne che io ho incontrato mi hanno raccontato esperienze di violenza da parte delle forze dell'ordine, denigrazioni, poliziotti che le chiamano puttane, poliziotti che le lasciano lì, magari le mi ricordo in particolar modo una donna marocchina che mi raccontava di essere stata torturata con i poliziotti che le pizzicavano le mammelle per farla alzare, perché lei era, diciamo, senza forze, perché era stata senza cibo per circa 2 giorni, e anche dentro il CIE, perché sappiamo benissimo di episodi che purtroppo hanno avuto poca attenzione dal punto di vista mediatico, di tentate violenze sessuali, stupri, eccetera, no? In particolar modo uno abbastanza, come dire, importante fu quella della donna nigeriana Joy e Coralli di Milano, che le ha molto a denunciare questa situazione, e purtroppo inutilmente, perché poi non, appunto il tribunale non le dette riconoscimento purtroppo. Quindi in qualche modo la violenza e la violenza di genere è una, come dire, un fil rouge che caratterizza trasversalmente le esperienze di queste donne in tutte le loro fasi. Ovviamente è importante per me dire che se da un lato c'è questa realtà grave e dura, dall'altra queste donne, le donne che io ho incontrato, sono donne che non si lasciano, non vogliono lasciarsi incasellare nella categoria di vittima passiva, ma sono donne che resistono con tutte le loro forze e lottano contro questa violenza in tutti i modi possibili.
Ecco, Francesca, io vorrei farti una domanda a proposito, appunto, tu riportavi molti casi e narrazioni appunto da Roma, da Ponte Galerio, anche la vicenda di Joy, eccetera. Ma dicevi anche che hai svolto ricerche in Portogallo, in un centro di detenzione simile a quello che sono i nostri CIE. Possiamo, diciamo, estendere queste storie, queste vicende di ordinario razzismo e sessismo anche in altri stati dell'Europa? Insomma, tu hai riscontrato lo stesso tipo di vicende, lo stesso tipo di trattamento anche in Portogallo?
Allora, per quanto riguarda il Portogallo, io ho accesso al centro che si trova nella città di Porto, come dicevo all'inizio della mia presentazione. In Portogallo è l'unico centro che esiste sul territorio nazionale, ma esistono poi dei centri che sono chiamati installazioni temporanee che si trovano negli aeroporti, e di fatto temporanee non sono, perché poi le persone arrivano a passare 60 giorni all'interno di questi luoghi. Purtroppo negli aeroporti a me non è stato concesso il permesso di ricerca, e è difficilissimo anche per le stesse ONG riuscire ad avere accesso, addirittura per gli stessi avvocati. Nell'aeroporto di Lisbona la situazione è gravissima, stiamo creando con alcune compagne e compagni là, ricercatori, avvocati, diciamo membri delle associazioni antirazziste, un gruppo proprio per iniziare, diciamo, a fare denuncia mediatica e a fare delle azioni, insomma, anche a livello legale, a livello, insomma, a tutti i livelli possibili, a livello politico, perché di fatto le persone nell'aeroporto sono completamente abbandonate. Gli stessi avvocati, per avervi accesso, sono costretti a pagare una tassa di circa 11 euro, perché devono passare per uno spazio aeroportuale che, diciamo, sarebbe interdetto al pubblico, e quindi ogni volta che vanno là un avvocato deve pagare 11 euro. Le persone non hanno schede telefoniche, hanno una scheda di 5 euro per 60 giorni, quindi sono completamente isolate, non hanno accesso a difesa legale, non hanno accesso a mezzi di comunicazione, e sappiamo che là nel centro ci sono situazioni di donne incinte, bambini, quindi moltissimi richiedenti asilo che sono tenuti in una sezione separata, quindi è una situazione veramente gravissima, su cui purtroppo noi abbiamo pochissimi dati che ci vengono dai racconti degli avvocati che riescono diciamo con difficoltà a raggiungere queste persone. E quindi insomma è veramente una situazione molto molto grave, molto allarmante, su cui si sta cercando di creare una mobilitazione molto a fatica, perché purtroppo in Portogallo ad oggi il tema della detenzione amministrativa è un tema molto poco discusso, su cui parlano solo poche associazioni antirazziste, su cui si fa veramente poco, c'è poca mobilitazione e poca, diciamo, poca voce alternativa, poca resistenza su questi temi. E, per quanto riguarda il centro di Porto, appunto, che è una realtà secondo me molto, in qualche modo molto diversa da quello che invece avviene negli aeroporti, io ho incontrato qualche donna e, insomma, con storie molto simili a quelle di cui ho incontrato a Ponte Galeria. Essendo il centro molto più piccolo, perché si parla di un centro che normalmente ha sulle 20 persone, le donne sono molto meno, normalmente una, due, la maggioranza sono uomini, e diciamo è un po' più controllata la cosa rispetto, diciamo, a situazioni di violenza e violenza sessuale sulle donne all'interno del centro. Diciamo, ad oggi non mi è mai capitato di avere delle testimonianze in tal senso. Quello che mi è capitato è una situazione di una donna transessuale che era stata portata là perché anagraficamente era ancora, diciamo, aveva ancora il nome maschile, e quindi là dentro in qualche modo lo staff e gli stessi funzionari, diciamo, del SEF, che è l'equivalente del nostro ufficio immigrazione, mi chiedevano e avevano difficoltà a capire come rivolgersi a lei, come trattarla, e la trattavano, diciamo, la chiamavano col nome maschile, con ovviamente, no, una violenza fortissima per una donna transessuale. Quindi lei stava lì da sola, diciamo, con tutti gli uomini, e in più essendo trattata appunto con col suo nome maschile, con cui appunto che lei non si riconosceva, non aveva scelto, no? E quindi era, insomma, mi ricordo di aver lungamente parlato con lei, che era una donna brasiliana fantastica, meravigliosa e dolcissima, che appunto stava malissimo per questa situazione.
Certo, Francesca, io credo che, insomma, quello che metti un po' in luce tu, che, insomma, mi viene da dire sia anche un po' come dire, ci sia anche un po' da aspettarselo, è il fatto che appunto l'intersezione tra diversi livelli di in qualche modo vulnerabilità e di prevaricazione possibile, ovvero l'avere o meno i documenti e il genere che un essere umano ha, poi nella società, insomma, si intersecano in una maniera particolarmente violenta in questo caso, e come dire, non è solo una storia di immigrazione che si somma a una storia di, come dire, di sessismo sistemico, ma è proprio l'incrocio delle due oppressioni che crea storie particolarmente difficili anche da narrare, immagino, mi viene da dire.
Sì, assolutamente, assolutamente, e soprattutto, diciamo, quello che poi io in qualche modo sul tema su cui sto riflettendo, che in qualche modo cercato anche, insomma, un po' di trasmettere in quell'articolo su In Genere, è che i CIE sono proprio delle, come dire, in quanto istituzioni totali, poi appunto sono riproducono, ricreano in maniera estrema tutte quelle che sono le gerarchie appunto di potere, no? Nella nostra società, quindi sono delle istituzioni fortemente patriarcali dove appunto si estremizzano tutte quelle, tutti quei modelli, tutte quelle visioni, tutte quelle dinamiche di potere, no? Stereotipi che esistono poi nella società fuori, la divisione donne buone, donne cattive, l'incasellamento delle donne nella nozione di vittime, la loro vulnerabilizzazione, no? Per poi deprivarle di quello che è la loro voce come soggettività politica, quindi anche la loro capacità di resistenza, l'ipermascolinizzazione degli uomini, no? Quindi anche appunto c'è di Ponte Galeria la creazione di questa visione del mito degli uomini aggressivi, pericolosi. Io mi ricordo quando entravo lì, per esempio, ero impossibilitata a entrare nella sezione maschile se non con scorta, in quanto io donna e diciamo a rischio con detenuti pericolosi, e quindi in qualche modo tutti i miti razzisti, quindi in qualche modo sono appunto delle istituzioni dove tutto ciò che noi analizziamo, discutiamo e riflettiamo poi, no, come movimenti, come fuori, lì dentro viene riprodotto all'ennesima potenza, no? Nella sua maniera proprio più forte, più cristallizzata.
Sì, e immagino anche appunto al di là del luogo in sé, del CIE, comunque pende sempre, che diciamo è come dicevi tu, la conclusione finale, l'apoteosi di tutta una serie di meccanismi, sì. Altro non è che lo svelamento della quotidianità anche di chi attraversa l'Europa senza documenti, di chi attraversa l'Europa, sì, come donna migrante con un certo colore di pelle piuttosto che con una certa connotazione religiosa, insomma, non fa altro che svelare quelli che poi sono i meccanismi quotidiani in qualche modo, che al di là della situazione peculiare del centro di identificazione e espulsione.
Assolutamente, assolutamente, e una cosa appunto secondo me gravissima, l'ho già detta ma ci tengo a ripeterla, è proprio il fatto che diciamo in qualche modo queste donne non godono dell'accesso a tutti i meccanismi legislativi, i diritti che noi come donne diciamo stiamo faticosamente cercando di ottenere, in parte siamo riusciti a ottenere, in parte no, perché sappiamo
o lo stiamo perdendo in qualche
sì,
modo
lo stiamo ancora perdendo, giustamente, però diciamo neanche quel poco che ancora esiste è a loro concesso, no? Perché una donna che va in una caserma di polizia diciamo piena di ecchimosi, o sta in un ospedale ricoverata perché è stata brutalmente massacrata, e invece di proteggerla, di darvi cure, viene portata in un centro di detenzione perché irregolare, secondo me è veramente una cosa gravissima, no? Veramente, certo. Cioè, la sospensione di ogni diritto, di ogni veramente di ogni senso di umanità, cioè non è veramente più neanche una persona, quindi sono cose veramente gravissime che le poche cooperative, associazioni femministe che diciamo lavorano in questo campo denunciano da anni, e che purtroppo però appunto non si ad oggi continuano ad accadere in forma sistematica. In forma sistematica, non occasionale, ma in forma realmente sistematica. Esiste un rapporto che si chiama Interrotte, che è stato fatto dalla cooperativa Be Free quest'anno, nel 2016, aprile, maggio, una cosa del genere, in cui vengono riportate sistematicamente tutte le situazioni, le storie di donne che loro hanno incontrato e che erano state portate lì dopo aver essersi recate nelle caserme a denunciare situazioni di sfruttamento sessuale, situazioni di maltrattamento, situazioni di violenza sessuale, e sono state, diciamo, è stata totalmente inascoltata, non sono state informate sui loro diritti, non sono stati applicati i dispositivi legislativi esistenti, sono state portate al CIE per essere deportate.